Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Ci spostiamo in Francia per questa pagina. Sappiamo bene come le mode legate ai nomi che diamo ai nostri figli, soprattutto in epoca moderna, siano mode mutevoli, dipendano spesso da fenomeni di costume, sociali o dalla popolarità di personaggi famosi. Beh, nella Francia dei primi anni 90 si è verificata una serie di coincidenze che ha portato a una specie di onda anomala, un'onda di Kevin. Footloose 84, il film culto interpretato da Kevin Bacon. Mamma ho perso l'aereo 1990, il piccolo Kevin che difende casa sua dai ladri. Balla coi lupi, sempre 90, con l'attore più sexy dell'epoca, Kevin Costner. Kevin Richardson, uno dei Backstreet Boys più amati. Kevin Keegan, il mitico calciatore inglese amatissimo in Francia. Insomma, in quegli anni circa 150.000 bambini sono stati battezzati Kevin. Cos'è successo? Quei bambini sono cresciuti, oggi hanno 30-35 anni. Questo nome nel tempo in Francia è stato sempre più associato alle fasce non solo più povere della popolazione, ma anche più discriminate. È diventato sinonimo di stupido, di tontolone, di persona rozza, trasandata, imbranata, pigra. E adesso i Kevin vanno alla riscossa. C'è una petizione in corso, una raccolta fondi per sensibilizzare la Francia nel merito proprio del fatto che Kevin non significa per forza essere stupido, e questo ci apre veramente la discussione a mille possibili profili. Ne esploriamo alcuni con il nostro amico l'antropologo Franco Lacecla, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, Franco Lacecla, io dicevo tra l'altro coautore con Anna Castelli del recentissimo Scambiarsi le arti, arte e antropologia, uscito proprio in questi giorni per Bompiani. Allora, io partirei, una domanda volutamente ampia, poi vediamo dove ci porta il discorso. Quanto il nome che diamo a un bambino può influenzarne il destino?
Ma molto, nel senso che poi appunto, cioè, alla fine è molto probabile che i figli si identifichino crescendo con il loro nome. Cioè, sicuramente il nome è molto di più di un nome, al punto tale che molti si cambiano il nome perché non si identificano più col nome che hanno ricevuto. Però sicuramente, insomma, il nome è qualcosa che dà un timbro anche al carattere. Ora, però, ovviamente questa cosa qui è vera fino a un certo punto, e poi molto spesso dei nomi si rivoltano contro chi li porta, per cui insomma è molto complicato. Bisognerebbe dire che i nomi sono delle cose protettive potenzialmente, cioè i nomi venivano dati nel mondo classico in qualche modo per mettere sotto la campana di protezione di qualche dio, per cui appunto da Venere ad Apollo a Dioniso, per cui e poi nel mondo cristiano questo è diventato la protezione che i santi davano, che era una protezione vera, cioè in qualche modo si veniva introdotti alla vita da qualcuno che era un idolo in qualche modo, no? Era qualcuno da seguire come esempio, oppure era qualcuno dentro cui riconoscersi. Questo è vero anche nell'induismo, è vero nel mondo buddista, è vero nel mondo orientale. Per noi gli idoli, insomma, le divinità oppure i santi sono diventati un po' gli idoli della televisione, per cui per esempio in Sicilia per molto tempo dopo Dallas c'erano moltissimi bambini che si chiamavano J.R., c'erano delle bambine che si chiamavano Sue Ellen, no? Cioè in qualche modo c'è stata tutta una fioritura. Adesso è un po' più complicato perché non ci sono dei serial che sono così impositivi e popolari come lo è stato Dallas, però sicuramente insomma c'è stata una generazione enorme di Samantha, di Deborah con l'H, cioè in qualche modo è questo, ed è vero che in fin dei conti, diciamo, per la gente comune è abbastanza ovvio, nel senso che uno si rifà poi a dei modelli ideali, quindi non c'è nulla di male.
È chiaro che però se quel modello scade in fretta, come può scadere una serie televisiva, passa immediatamente, passa rapidamente di moda. C'è il rischio, effettivamente il rischio è diventato realtà, che un bambino chiamato JR, che oggi magari ha una trentina d'anni, si trovi in difficoltà in un mondo che deride, immagino, comunque bonariamente prende in giro un nome del genere, il che ci porta da un lato alla responsabilità che ha un genitore nel chiamare suo figlio in un dato modo, oltre che nel crescerlo evidentemente, e dall'altro anche, mi pare di capire, nel registrare il fenomeno che, in base al quale un nome esotico in qualche modo scade, si esaurisce nel suo fascino in maniera più rapida rispetto a un nome classico. Potremmo dire così, secondo lei?
Certo, insomma, il punto è che i nomi sono ormai talmente fluttuanti, cioè è come se non indicassero più né appartenenza né origine, no? Cioè, io vengo da un paese di mare in Sicilia dove tutti si chiamano Mercurio. E però appunto, cioè, uno viene identificato proprio col nome, non col cognome. Quindi, però, e questo è vero, era vero in Europa fino a poco tempo fa, cioè che avevi dei nomi che erano anche in qualche modo delle collocazioni geografiche. Adesso lo è molto meno, il che pone la gente molto più in imbarazzo. Ed è vero che i nomi, il vero problema dei nomi è quando finiscono presto, quando si, per esempio, dopo la prima guerra mondiale, molti bambini si chiamavano Firmato, perché tutti pensavano che fosse il nome di Diaz. Quindi, visto che nel
perché
programma
aveva firmato l'armistizio,
firmato Diaz, davano ai bambini il nome Firmato, no? E questo è, ovviamente, anche questo è una cosa che finisce molto presto. Certo, il problema grossissimo è che i nomi sono molto più importanti di quello che sembra, cioè c'è dentro un nome qualcosa che poi in qualche modo guida oppure deforma, oppure, quindi bisognerebbe stare un pochino più attenti rispetto ai nomi che si danno.
Ecco, professore, intorno a questo fenomeno che in Francia è parecchio, parecchio sentito, questo proprio sui Kevin, tanto che ne parlano i giornali di questa iniziativa attualmente in corso da parte di un Kevin che si è stancato di essere preso in giro, io ho trovato peraltro un professore di sociologia alla Normale Superiore di Parigi che ha spiegato come fino alla prima metà del XX secolo le famiglie della classe operaia sceglievano nomi tradizionali che erano stati di moda negli ambienti borghesi. Nella seconda metà del XX secolo, con la televisione, con i fenomeni sociali, le cose cambiano, le famiglie delle classi meno abbienti scelgono nomi anglofoni, esotici, la borghesia parigina questi nomi non li ama, li disprezza, e si rafforza ulteriormente questo stereotipo, in base al quale il nome nelle classi sociali più basse è tendenzialmente più esotico. C'è una relazione? È veramente così? Si può estendere a regola questa relazione tra l'esoticità di un nome e il livello di reddito o di istruzione della famiglia di provenienza?
Beh, un po' sì, però insomma devo dire, è perché è una dialettica un po' tra le classi, nel senso che lì c'è stato un tradimento della borghesia, nel senso che la borghesia ha smesso di mettere ai figli il nome dei nonni, no? È un po' questo, cioè da un certo punto di vista nelle famiglie, in moltissime famiglie europee si metteva al figlio il nome del nonno, della nonna, no? In qualche modo perché c'era una linea di continuità. Ora, a un certo punto la borghesia è diventata molto più artistica e quindi hanno smesso di fare questa cosa e sono passati all'invenzione di nomi originali, ed è una cosa che ovviamente ha influito anche sulle classi, diciamo, subalterne, nel senso che questa cosa qui è stata presa come una, quindi in qualche modo anche lì il discorso era: basta, non mettiamo più il nome del nonno o del bisnonno, però mettiamo un nome che ci inventiamo. Quindi in qualche modo è una cosa che ha colpito contemporaneamente molte classi, no? Che poi è stata in qualche modo passata da una classe all'altra. Il vero problema è che, appunto, è che è come se ci fosse un generale smarrimento, cioè, del rapporto tra generazioni, perché anche lì, cioè, mettere il nome di una persona, di un nonno o un bisnonno, anche quella è una forma di protezione, no? Una forma di legame con un mondo del passato.
È bella l'immagine della protezione.
In alcune culture, per esempio, alcune culture come a Bali, no, i nomi, cioè tutti i bambini si chiamano primo, secondo, terzo e quarto. E poi dopo il quarto si chiamano primo, secondo, terzo e quarto. E questo però è interessante perché colloca le persone nel tempo, no? In qualche modo li colloca in una serie dove, perché è molto importante essere i primi, i secondi, cioè qualcuno c'è una relazione molto significativa. È un po' questo il vero problema, cioè che il nome in molte culture ancora indica il legame che tu hai col resto della famiglia, con gli antichi, con gli antenati, e invece ovviamente questa cosa qui si sta perdendo in base a un'idea di creatività del nome, no? È un po' questa, c'è cioè una specie di idea che bisogna tutti essere un po' artisti, bisogna inventarsi dei nomi strani che nessuno ha mai avuto prima, così che il bambino sappia di essere originale. Magari il bambino non vuole essere originale, non ha nessuna voglia di essere identificato col suo nome, soprattutto a scuola, soprattutto
Ah beh, certo. Le possibilità di essere preso in giro si moltiplicano esponenzialmente al crescere durante il periodo scolastico. Professor La Cecla, io la ringrazio, è veramente un tema interessante, magari ci torneremo anche in futuro, la disturberemo di nuovo. Intanto voglio ricordare ancora una volta Scambiarsi le arti, arte e antropologia, Bompiani, appena uscito 2022, che lei ha appena mandato in pubblicazione insieme alla coautrice Anna Castelli. Grazie professore, a risentirci.
Grazie infinite a voi, grazie.